Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci qui, sono le 8 e 8 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti e bentornati. Buongiorno ascoltatori, benvenuti e bentornati. Buongiorno ascoltato, buongiorno ascoltato, buongiorno ascoltato, buongiorno ascoltato, bentorna, 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 bentorna. No, 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 tranquilli, tranquilli. Non è che mi sono incartato, cioè sì, ormai mi incarto facilmente, ma non è esattamente questo, esattamente questo, esattamente questo. Sì, è vero, ormai sono un po' un disco rotto, ma vi assicuro che alla lunga mica è facile raccontare tutti i giorni il giorno della marmotta, il giorno della marmotta, il giorno della marmotta. Insomma, non mi sono incartato e non è un disco rotto, è solo che all'improvviso mi è presa una nostalgia da puntina che salta, di quei dischi in vinile che li mettevi su e tac, saltavano e tornavano indietro, e per arrivare alla fine del pezzo dovevi dargli una bottarella alla puntina, come la pacca alla Cannavacciuolo rifilata al televisore quando perdeva la sintonia. La mia banda suona il rock, suona il rock, suona il rock. Che tempi, che tempi! Che poi, se ci pensate, non è poi molto dissimile dall'oggi, dove ogni giorno è lo stesso giorno in cui si torna sempre al punto di partenza. Tac! Tac, refrain ripetuto, tempo che salta come la puntina sul vinile, e lo vedi giusto scorrere sul calendario il tempo, che ci dice che oggi il calendario è il 16 dicembre e mancano 9 giorni al Natale o 9 giorni al lockdown, che è un po' come il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto ai tempi della pandemia. Meno male che a offrire nuovi accenti e sfumature diverse a questi giorni sempre uguali ci sono almeno le polemicone di giornata. Quante ve ne siete detti, ma quante ieri, sulla beneficenza il Lamborghini di Fedez. Nemmeno Turati e Bordiga se ne erano dette tante ai tempi della scissione di Livorno. Che cambio di paradigma! Nel Novecento la sinistra si spaccava sulla dittatura del proletariato e oggi si spacca sul filantropismo dei Ferragnez. Una spaccatura ideologica insanabile, una cortina di ferro che attraversa City Life e che riporta le bolle di Facebook ai tempi della Guerra Fredda. Notizia, tra l'altro, quella della beneficenza Cafonal, che ne ha oscurata un'altra battuta dalle agenzie solo a tarda sera, di cui vi leggo il lancio. Milano, benefattore in motorino, dona a Fedez un pezzo decente. Una bella notizia, meno male. L'ultimo pezzo buono forse era arsenico. Comunque, a proposito di beneficenza, oscurata ancora di più quella annunciata ieri da Di Maio. Altro che i 5.000 euro di Fedez. Di Maio ieri ha annunciato che 40, dicasi 40, degli 80 milioni risparmiati a Montecitorio sono stati devoluti agli ospedali. Peccato sia lo stesso Di Maio che abbia detto un fiero no ai miliardi del MES destinabili alla sanità, ma per i 5 Stelle si sa quella dell'Europa e beneficenza in Lamborghini, quindi meglio di no. Intanto sul fronte sanitario è tutta una corsa alla calendarizzazione del vaccino. Fate presto. Anche ieri 800 morti e più, ma come ha detto il virologo di Confindustria a Macerata, se qualcuno muore, beh, pazienza. Al momento, come raccontavamo ieri, abbiamo puntato, ahimè, sui vaccini sbagliati. Il rischio di avere la primula, ma sotto la primula niente. E la primula, che è bella, bellissima, rischia di diventare un po' il fiore del partigiano morto per la pandemia. Pazienza. Il problema, evidentemente, non è di chi i padiglioni della primula li ha progettati, e l'ha fatto pure bene, e anche pro bono. Il problema è un altro, è gestionale, è politico e, perché no, anche culturale. Ci ritorna sopra, per esempio, questa mattina Alessandro Robecchi, che chiama questa cosa la sindrome dell'Expo e scrive sulle colonne del Fatto Quotidiano: è quella vernicetta luccicante che si usa mettere per coprire le magagne. Bella e glamour, molto moderna e apprezzata, ne ha scritto il New York Times, me coglioni, che somiglia molto alla costruzione a tavolino dall'alto di un entusiasmo collettivo e non riesce quasi mai. È come comprare l'astuccio in velluto prima dell'anello o pensare al portachiavi prima di comprare la macchina. Trattasi insomma di propaganda, almeno finché non saremo sicuri che si troveranno i 3.000 medici e i 12.000 infermieri per far funzionare gli avveniristici padiglioni e soprattutto che ci saranno tutti i vaccini da iniettare alla popolazione. Fino ad allora, fino alle garrule file attorno alle primule, la faccenda sa di bella confezione, gradevole fiocchetto, presentazione elegante. Il regalo invece chissà, e dunque auguri. Così Alessandro Becchi questa mattina sul Fatto Quotidiano. Ma intanto, per fortuna, ci sono eventi, annunci che ci fanno pensare davvero al ritorno alla normalità, all'auspicato ritorno alla normalità, e ne parliamo tra poco. Good morning. Good morning. E allora, altro che la primula, tutto potrebbe ricominciare lì dove tutto in fondo era finito, a quel che succede di Morgan con Bugo che se ne va e l'apertura del buco nero del 2020. Ieri hanno annunciato che torna Sanremo e anche in presenza, 26 big in gara, 10 donne, ha precisato Amadeus, preoccupatissimo delle gaffe dell'anno scorso. e sarà, dice, il Festival della Rinascita, un festival classico, un festival in presenza, ma attenzione, attenzione, perché non è detto che poi le condizioni lo possano realmente consentire, tanto che si stanno anche ipotizzando degli scenari festivalieri alternativi. E allora andiamo a vedere insieme quali sono questi scenari di cui si sta discutendo già dietro le quinte. Due scenari possibili, dicevo. Il primo è di un festival che, coerentemente con il perdurare della pandemia, non verrà presentato da Amadeus, bensì da Burioni. Un festival in cui molte tra i più noti interpreti della musica italiana, da Masini e Jalis, accompagnati dalla Filarmonica dello Spallanzani, diretta dal maestro Peppe Vessicchio, eseguiranno i migliori DPCM promulgati da Conte nel corso degli ultimi 12 mesi. Non è ancora certo se gli orchestrali potranno o meno suonare in presenza o se verranno dislocati uno a uno nelle cantine di Bordighera per poi essere riuniti su maxischermo grazie a Zoom. Sicuro invece che si dovrà cantare con la mascherina, perché il droplet dell'acuto di Albano è, secondo l'OMS, in grado di sterminare non solo la platea dell'Ariston, ma l'intero litorale costiero da Varigotti a Saint-Tropez. Tra le novità regolamentari, una giuria di qualità composta dalla redazione del nuovo settimanale di ottimismo sanitario Sorrisi e Tamponi, che affiancherà naturalmente il televoto. Tra gli ospiti internazionali, il virologo Anthony Fauci, che canterà Strangers in the Night in coppia con Barbara Streisand, mentre tra gli eventi annunciati una diretta pazzesca dalla Piazza Rossa di Mosca, dove Toto Cutugno si farà vaccinare con il vaccino Sputnik. Non mancheranno certamente i tradizionali siparietti comici, però quest'anno niente Fiorello e nemmeno Crozza, ma Fontana, che riproporrà il numero della mascherina sugli occhi, numero magistrale, e Gallera, che spiegherà agli italiani come ci si contagia. Ma attesissimo infine anche il momento imperdibile, quello top di questa possibile edizione del festival, quello che vedrà come protagonista alla Cavallo Pazzo Crisanti, che, trattenuto da Pippo Baudo, si sporgerà dalla balaustra dell'Ariston urlando "morirete tutti come Luigi Tenco" mentre l'orchestra suona musica di Wagner. Questo il primo dei due scenari alternativi. L'altro scenario possibile invece è quello di un festival interamente negazionista, anticipato dall'occupazione dell'Ariston dalle truppe del generale Pappalardo, che ne farà una testa di ponte per attaccare il confine e restituire alla patria Mentone e Ventimiglia. Il festival verrà presentato da un redivivo Enrico Montesano, affiancato dall'eroina antivaccinista Sara Cunial, che inciamperà sul palcoscenico accusando Soros in Eurovisione di averle fatto lo sgambetto. Stop invece alle bellissime. Al posto delle solite vallette ci saranno sul palco casalinghe e madri di famiglia, che in omaggio alla famiglia tradizionale stazioneranno ai fornelli per preparare il catering dei dirigenti Rai. In gara non solo i classici frequentatori della kermesse festivaliera, ma anche l'ensemble degli sputacchiatori di Brema, a dimostrazione che il virus non esiste e non c'è in fondo nulla da temere. Tra le esibizioni più attese, quella di un ensemble terrapiattista che si cimenterà con una cover di Jimmy Fontana, eseguendo il refrain di "Il mondo non è mai stato assai rotondo", per poi salpare dal porto di Sanremo per raggiungere le colonne d'Ercole. La giuria invece sarà una giuria popolare presieduta da Povia, che non solo proclamerà il vincitore della gara, ma condannerà a morte Bill Gates per crimini contro l'umanità. L'evento comunque non verrà trasmesso in televisione, e meno che mai in streaming, perché potrebbe centrare il 5G. Meglio dunque registrarlo tutto su un magnetofono degli anni 30 e distribuirlo gratuitamente ai partecipanti delle future manifestazioni contro la dittatura sanitaria. Insomma, queste sono due ipotesi alternative a quella annunciata ieri. Comunque l'importante è che il festival ritorni e che si riparta da quel "ma che succede?" succede di Morgan, dove tutto quanto è cominciato. Tiro un attimo il fiato, non tanto perché abbia dei problemi polmonari, per fortuna non ancora, ma per il giusto debito d'ossigeno. E allora, visto che siamo alla fine dell'anno, ci ascoltiamo 2 minuti 2, uno dei motivetti più belli che abbiamo, sono usciti nel corso del 2020, visto che poi si fanno sempre le classifiche di fine anno. Qua siamo sulla fronte del pop pure, questa canzone si intitola Feel It Still, in Portugal The Man.
To keep my hands on myself, pick up dust them all, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field?
Beh, non sarebbe in fondo male vedere anche loro sul palco del festival, magari tra il duetto Anthony Fauci, Barbara Streisand di Strangers in the Night e Crisanti che urla morirete tutti come Luigi Tenco. Magari anche con il balletto intorno mentre si evoca il vaccino con Is it coming? Vabbè, insomma, fantasmagorie da festival, ma restiamo sui giornali di oggi, dove ancora una volta ci sono gli ultimatum, i penultimatum, i chissatimatum della possibile crisi di governo, mentre intanto si continua a piazzare lì un pezzo qua, un pezzo là, su Mario Draghi, convitato di pietra da sempre di ogni crisi di governo negli ultimi 24 mesi. Continua la trattativa Stato Italia Viva, che fa molto anni 90, c'è sempre la linea della fermezza che fa molto anni 70. Si diceva ieri che c'è Conte che prova a isolare Renzi, il problema è che Renzi continua a mutare. Ieri Renzi ha minacciato la crisi via newsletter, doveva incontrare Conte, ma il vertice è saltato perché la Bellanova doveva dire no a Bruxelles all'etichetta semaforo sui prodotti alimentari, cosa che qualcuno ha reputato, come dire, una scusa tattica, tanto che il Fatto Quotidiano, che Renzi non lo ama neanche un po' e che oggi in copertina, in prima pagina, fa un fotomontaggio da Casa Windsor con Renzi con il cilindro, la Bellanova come la regina Elisabetta, il titolo The Clown, che traduce la fortunata serie televisiva. Il Fatto, dicevo, oggi fa un'enciclopedia delle grandi scuse che hanno preceduto quella che ha fatto saltare il vertice di ieri. Scrive nel pezzo a pagina 2 Ilaria Proietti, enumerandone alcune, un po' dice come fece invece con il Quirinale l'altro Matteo Salvini, leader leghista, che diede buca al capo dello Stato Sergio Mattarella perché era furibondo per via della revisione dei decreti sicurezza, e per dare buca disse che l'incontro era in concomitanza con la recita di Natale di sua figlia. Naturalmente viene evocato anche il re delle giustificazioni, Silvio, niente meno che lui, che ha scritto veramente un saggio sui legittimi impedimenti negli annali delle aule di giustizia. Resta scolpita la faccenda dell'uveite, malattia mai apparsa prima nemmeno dei congressi di oftalmologia. E poi Clemente Mastella, che non si presentò al Consiglio dei Ministri e disse non vado perché ho altro da fare, la liquidò così. Insomma, chiosa il pezzo dicendo tutti dilettanti rispetto a Giulio Andreotti, che lasciò di stucco Giampaolo Pansa, che gli aveva chiesto della sua mancata partecipazione ai funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ammazzato a Palermo dalla mafia. Andreotti rispose: preferisco andare ai battesimi. Già che sono su questa pagina, che è poi pagina 3, c'è un gustoso racconto del Salvini in televisione, non prima però di avere fatto rapidissima sintesi dei titoli sulla crisi più volte annunciata che troviamo sui quotidiani di oggi. Conte e Italia Viva, domani la resa dei conti, secondo quello che scrive La Stampa. Invece, secondo il Corriere della Sera, Renzi, che dice non perdo la faccia, rinvia a gennaio l'orizzonte della crisi. L'orizzonte comunque sempre quello, scrive ancora il Corriere. Il nuovo autato di Renzi a Conte, sale la tensione sul chiarimento. Repubblica entra anche maggiormente nel merito. Conte apre sul recovery, ma si tratta anche sui servizi. Il leader di Italia Viva chiede che la delega ora in mano al Premier vada a Rosato o a Fiano. Ci sono voci di un incarico per Renzi negli Stati Uniti e il PD teme che la verifica non porti a risultati concreti. Ma vi dicevo della bella giornata di Salvini in televisione, ospite del salotto pomeridiano di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Generosa intervista di tre quarti d'ora con confessioni dal privato, racconta Salvini. Quando ero piccolo e tutti lo scherzavano e andavamo nei villaggi turistici, mio papà si truccava, si vestiva, si metteva a ballare e io, che sono sempre stato più chiuso di carattere, mi vergognavo guardandolo. Ovviamente la mente va ai figli di Salvini e a quello che hanno pensato quando lo hanno visto esattamente come il babbo sulla spiaggia del Papete. Ma l'apoteosi, scrive nel pezzo Il Fatto, arriva nel finale quando va in onda una clip con Francesca Verdini collegata dal tetto della sua villa di campagna in Toscana, che gli dice: ciao amore, le ragioni per cui ti amo sono troppe, non basterebbe tutta la trasmissione, allora ti dico una cosa che non va, lo vedi quell'orto, c'è un pomodoro di cui ti dovevi occupare. E dicono le cronache, Salvini si commuove di fronte al pomodoro, sfiora le lacrime. Insomma, un bel momento. Invece vado rapidissimo purtroppo perché ho ancora un minuto e 43, va sottolineato che si è parlato, si è detto e si è dibattuto molto di più dello scioglimento di Forza Nuova piuttosto che dello scioglimento dell'Artico, perché ci abbiamo la sfiga della pandemia che è grande così, e poi ci avremo la sfiga del riscaldamento globale che è ancora più grande così. E allora sul tema, pagina 23 del Corriere di oggi, il racconto dell'iceberg grande come il Molise che sta per schiantarsi sull'isola di South George, il blocco di ghiaccio più grande del mondo alla deriva nell'Atlantico. Non è necessariamente indetto in questo caso che le ragioni siano imputabili al cambiamento globale, ma è sempre una buona occasione per tornare sul tema, visto che sul tema ci si torna sempre troppo poco. Tra l'altro nella stessa pagina, notiziona etologica del Corriere della Sera, perché torna dalla Bolivia la rana dagli occhi indiavolati, ed eccola qua con una bella immagine della rana stessa con i suoi occhi indiavolati. Ma a proposito di animali, chiudiamo con una bella notizia da Libero di ieri, perché poi me l'ero scordata, che dedica una pagina intera a Splash, che è stato eletto il pony più buono del mondo. C'è un nuovo eroe in scuderia, è proprio lui, Splash, il pony più buono del mondo. E tra l'altro, come dire, nella stessa pagina c'è lui, il pony più buono campione del mondo, e poi c'è Martina, la prima Miss Italia eletta via internet. Con questo sono arrivato già alla fine della trasmissione e quindi vedo dall'altra parte Mattia Guastiafierro che palesemente sta dicendo: allora me la dai sta linea oppure non me la dai, che palle, non sono qui mica a aspettare i tuoi comodi. E allora eseguo prontamente la linea VGR. Noi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 8 o giù di lì con il Demone del Tardi. Ciao.